bianco e nero.
Le 17:40 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Allora attenzione, perché questa sera parliamo di cifre, parliamo di numeri, parliamo di statistiche e cerchiamo di capire come tutto questo, cifre, numeri, statistiche, possono produrre un racconto intellegibile del nostro paese. E parliamo quindi di quelle analisi, di quelle indagini che cercano di svelare i fenomeni profondi che agitano, diciamo, tutte le dinamiche nazionali attraverso i dati, attraverso i numeri. Attenzione però, non crediate che i numeri parlino sempre in maniera univoca, anzi di questo anche parleremo nella puntata, perché è sempre più frequente che dati, numeri, statistiche, risultati, crescite, decrescite, tabelle, diagrammi e quant'altro vengono invece poi nel dibattito pubblico, nella politica, insomma trascinati da una parte e dall'altra secondo le convenienze. Quindi anche ci chiediamo in questa puntata quanto possiamo fidarci dei numeri, con quale attitudine, con quale attenzione, con quali strumenti dobbiamo avere a che fare per trarre il meglio da quello che i numeri ci possono raccontare. Bene, penso che in questa puntata non potevamo avere due ospiti migliori per affrontare temi di questo genere e ve li presento subito. Giorgio Alleva, presidente dell'Istat. Buonasera, presidente.
Buonasera.
Grazie per essere con noi. E Ilvo Diamanti, sociologo, politologo, ha scritto molti libri, insegna scienze politiche alla facoltà Urbino Carlo Bo, collaboratore di Repubblica su cui scrive molti interessantissimi articoli su questi temi. Buonasera Ilvo Diamanti, professore, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo subito. Prima però, come sempre, la scheda di Valeria D'Onofrio ci aiuta a mettere a fuoco il tema della puntata.
L'Italia cresce moderatamente e a breve rallenterà. La nota mensile dell'Istat è arrivata puntuale proprio poche ore fa ed è dolente. L'istituto infatti ci spiega che la ripresa economica continua, sì, ma accorcia il passo rispetto a qualche mese fa e lo fa snocciolando la consueta serie di dati che nel giro di poche ore verranno saccheggiati e utilizzati a seconda della tesi finale da accompagnare. La cosa ogni volta desta meraviglia, ci si continua cioè a stupire di come dalle medesime tavole, dalle medesime percentuali, dai medesimi numeri, ciascuno riesca a trarre conclusioni diverse, facendo sorgere il dubbio che più che di una fotografia del paese, come si usano definire le statistiche dell'Istat, si tratti piuttosto di un film con un finale a sorpresa. La questione non è di poco conto, perché su queste interpretazioni spesso personalizzate, adattate, si giocano importanti partite politiche, economiche, nelle quali il dato estrapolato si fa arma per attaccare come per difendersi. L'occupazione sale o scende, la ripresa c'è o non c'è. Alzi la mano chi, mettendo insieme dichiarazioni di politici, titoli di giornali, è riuscito a farsi un'idea precisa. Viene quasi il dubbio che i numeri siano meno solidi delle parole, che non siano lo strumento esatto che credevamo, che l'aritmetica sia diventata ufficialmente un'opinione, suo malgrado. E questo perché i dati parlano un linguaggio articolato e complesso, del quale, volendo, si può anche decidere di prendere una parte, correndo però il rischio di perdere il senso del tutto, di modificare, quando non stravolgere, il contenuto. La cosa non è infrequente e accade per malafede, quando si decide di far emergere solo la parte a noi utile, per incapacità, perché i dati vanno saputi leggere, o per pigrizia, perché questa lettura richiede tempo e attenzione. Checché se ne dica, infatti, le statistiche hanno una vivacità insospettabile, perché sono dei trattati in cifre, il canovaccio di una narrazione a suo modo affascinante, oltre che preziosa. Imparare a rispettarne l'essenza significa avere in mano uno strumento tanto più potente quanto più è critico al momento. La fotografia dello stato delle cose è imprescindibile per sapere dove siamo e dove dobbiamo andare. Solo dopo possiamo pensare al film.
Bene, questo è il tema di questa puntata, un tema un po' elusivo, non è, diciamo, come di solito vi aspettate da Bianco e Nero, due parti che combattono per difendere le loro ragioni, però vedrete che sarà interessante. Io volevo cominciare subito con il presidente dell'Istat, con Giorgio Alleva, prendendo spunto dalle notizie di oggi, insomma questa crescita che abbiamo imparato da tempo a ritenere anche quella elusiva, debole, incerta, e adesso addirittura potenzialmente in arretramento. Io le vorrei chiedere non tanto, diciamo, un commento su questi dati che domani invaderanno i giornali, ma sulla possibilità, sulle potenzialità che questi dati abbiano invece poi domani letture completamente diverse a secondo di chi vorrà interpretarli. Se voi tenete in considerazione questo, cioè tenete in considerazione l'effetto che i vostri dati hanno sul dibattito pubblico, sulla politica, sul modo con cui questo si intreccia e crea fazioni, come funziona?
Bene, certamente abbiamo una grande responsabilità, perché oltre a dover produrre dati di grande qualità, li dobbiamo saper comunicare per bene, mettendo nelle migliori condizioni possibili gli utilizzatori. E proprio per questo cerchiamo di unire ai numeri anche dei quadri più larghi, in modo da facilitare la loro interpretazione. E quindi nella nota mensile non soltanto diamo informazione aggiornata su quello che è la prospettiva dell'economia, ma raccontiamo anche quali sono le componenti dalle quali possiamo attenderci diverse prospettive. Bene, il dato che abbiamo diffuso è un dato che non contiene, io credo, elementi nuovi di carattere negativo. Abbiamo ricordato che abbiamo appena consolidato quella crescita del primo trimestre di 0,3 e non abbiamo elementi per variare la previsione che abbiamo fatto per il 2016 dell'1,1%, che conferma quella fase espansiva tuttavia di debole intensità. Quello che segnaliamo è che naturalmente per rispettare quell'obiettivo dell'1,2 del governo o la nostra previsione dell'1,1 servirà nella seconda parte dell'anno una intensità più vigorosa della dinamica del prodotto interno lordo. Non vediamo al momento elementi che possano supportare questa maggiore crescita. Tuttavia non abbiamo elementi nuovi da aggiungere.
Il professor Diamanti, vorrei sapere anche da lei, secondo lei qual è l'effetto che i numeri, che le statistiche, che le cose che dice l'Istat, ma anche le ricerche indipendenti che vengono fatte, le cose che lei spesso racconta su Repubblica, qual è l'effetto che queste hanno sul dibattito pubblico e sulla politica? Pensa che sia un modo sano con cui noi italiani le trattiamo o non ci siamo ancora veramente ben abituati a questo, a capire le cose dai numeri?
I numeri, in realtà, è stato detto anche nella vostra presentazione, molto, molto interessante, molto puntuale, i numeri sono un genere letterario. Io li utilizzo con, direi, in modo ampio, anche se prevalentemente per professione io utilizzo dati di sondaggi che curo io, che rilevano non la struttura, quindi non di fatto i fenomeni reali, ma la loro percezione. Io mi occupo prevalentemente di questo, di opinioni e di percezioni. Beh, è evidente che gli uni e gli altri, cioè i numeri che vengono forniti attraverso le statistiche dell'Istat, gli altri enti anche che rilevano società ed economia, e allo stesso tempo anche di più a volte i sondaggi di opinione hanno come effetto quello di formare l'opinione, non è una tautologia, l'opinione pubblica è ciò che l'opinione pubblica pensa che pensi l'opinione pubblica, quindi in qualche modo dare indicazioni sull'opinione pubblica significa di fatto orientarla.
Presidente Alleva, c'era una cosa interessante almeno in uno dei tanti modi in cui è stato presentato il vostro rapporto annuale, che volevo che lei ricordasse e rievocasse anche per i nostri ascoltatori. L'ipotesi, dicevamo prima, si può raccontare l'Italia attraverso i numeri. Voi avete fatto anche una cosa diversa, avete raccontato la storia d'Italia o parte della storia d'Italia attraverso i nomi: Maria, Anna, Francesca, Giulia. Che cosa significava questa progressione di nomi e che cosa racchiude nel senso del cambiamento del paese, almeno sul versante, diciamo, del ruolo e del peso che hanno avuto le donne?
Sì, quest'anno, anche approfittando della celebrazione del nostro 90°, Abbiamo fatto una lettura della società italiana attraverso le generazioni che la compongono, anche battezzando queste generazioni a seconda degli eventi che hanno vissuto nel quel periodo storico in cui le persone sono passate dall'età giovane all'età adulta, in cui c'è stata la transizione dalla scuola al lavoro. E abbiamo dato i nomi a delle donne, la prima nata proprio quando è nato l'Istat nel 1926, Maria, che era proprio il nome più comune in quella generazione. E abbiamo poi seguito l'evoluzione delle caratteristiche della vita di quelle persone, a partire da quello che è successo poi alla figlia di Maria, che è Anna, nata nel 52, quando Maria aveva 26 anni, che era proprio l'età modale al primo parto, e per seguire poi alla generazione di Francesca fino a Giulia. E abbiamo quindi fatto vedere i cambiamenti che ci sono stati nella società italiana dagli occhi delle donne, e questo anche perché è attraverso la lettura dei cambiamenti della vita delle donne che possiamo cogliere con grande forza i cambiamenti che ci sono stati nella società italiana: la grandissima crescita del tasso di istruzione femminile, il progressivo aumento della partecipazione della donna, i problemi che incontrano le donne nella conciliazione dei tempi di vita e i tempi di lavoro. Quindi è attraverso gli occhi delle donne che abbiamo colto l'evoluzione importante che ha attraversato la società italiana nell'ultimo secolo.
Professor De Manti, vengo da lei invece per un altro spunto interessante, sempre legato insomma all'analisi quantitativa, numerica dei fenomeni italiani. Quando lei ha messo recentemente in evidenza un fenomeno interessante, anche questo legato all'autopercezione, se non mi sbaglio, cioè la fine del ceto medio, l'inversione appunto di quella che Derrida chiamava la cetomeditazione dell'Italia. Non siamo più ceto medio, ci riteniamo tutti ormai, diciamo, nella parte bassa delle categorie sociali.
Beh, sa, questa è una tendenza appunto che viene rilevata a livello di opinione pubblica, cioè fino a pochi anni fa in realtà la maggioranza degli italiani si autocollocava tra le classi medie. Ormai da un anno a questa parte quell'ascensore sociale che viene tanto decantato oggi non è più percepito come tale. Non significa che necessariamente siamo in caduta libera, però è evidente che, e qui sarebbe interessante capire quanto conti la realtà, perché evidentemente la realtà pesa, se anche la crescita cresce di meno, mi scusi l'esercizio di parole, comunque è percepita come un declino, ma soprattutto se i messaggi che ci circondano danno l'idea di un futuro corto, di un futuro inquietante. D'altra parte è molto interessante fare un altro gioco che vi suggerisco, quello di mettere a confronto le percezioni, i fenomeni percepiti dai cittadini con invece i fenomeni misurati in questo caso dagli istituti di statistica. Ad esempio, di recente è uscito un libretto molto interessante realizzato da Nando Pagnoncelli, intitolata, se non sbaglio, Dare i numeri, dove mette in rapporto proprio questo, non soltanto per l'Italia, per molti altri paesi, però mostra esattamente come queste distorsioni siano rilevantissime. Per fare un'idea secondo gli italiani che sono in questo set di paesi occidentali, quello dove la distorsione è più forte, secondo gli italiani, sapete quant'è il tasso di disoccupazione rilevato da questo sondaggio? Il 50%, cioè se gli italiani pensano che il 50% sia esattamente la quota di persone disoccupate, invece come sappiamo sono 11-12%, oppure si pensa che i giovani sono in ET, che non studiano e non lavorano, in Italia sono parecchi, sono comunque il 35% secondo l'Istat, ma qui per gli italiani sono più della metà, e non vi dico quanti sono secondo gli italiani gli stranieri, cioè il tasso di immigrazione.
Questo
cioè,
poi diciamo, ha anche una correlazione con gli effetti mediatici, no? Quello che noi gli raccontiamo. Cioè,
assolutamente, cioè. C'è una drammatizzazione di alcuni di questi fenomeni, per cui qua torniamo alla questione iniziale che lei ha posto. Quanto contano i numeri? Beh, i numeri contano molto, però i numeri non sono la realtà, sono un indicatore attraverso cui noi la proponiamo, la presentiamo, sì, e dopo vengono rielaborati.
Presidente Alleva, voi come vi misurate con questo fenomeno della percezione, dell'autopercezione? Ci diceva prima Diamanti, sì, c'è questa percezione di essere scesi con l'ascensore sociale a livelli più bassi della società, però chissà se questo corrisponde al vero, corrisponde alla realtà, o è un fenomeno appunto indotto dai media, da quello che gli raccontiamo. Parliamo sempre di crisi e la gente se la mette addosso, la indossa come un vestito, magari quando invece non è così reale.
Sì, questa distanza tra la percezione dei cittadini e le statistiche ufficiali mettono in luce certamente le difficoltà con le quali riusciamo a raggiungere con le nostre informazioni i cittadini, d'altra parte anche una scarsa attitudine a raccogliere queste informazioni e quindi quella che noi chiamiamo una scarsa numeracy della popolazione di tanti paesi avanzati. Quindi
quella italiana in particolare, credo, no?
Italiana in particolare. E d'altra parte però abbiamo la grande responsabilità di riuscire a trovare il linguaggio e i formati per comunicare meglio. E certamente ne sentiamo la responsabilità di questo fatto e cerchiamo di fare meglio. Devo dire che anche i mediatori ci devono aiutare, quindi oltre alla informazione che diamo direttamente, poi come questa viene presentata dai media, non soltanto dai giornali, è fondamentale e devo dire che a volte la sensazione, come si diceva nella scheda di apertura, di una strumentalizzazione o di una scarsa competenza nel raccontare i nostri dati non aiuta né noi né i cittadini. Vorrei sottolineare che per noi l'elemento più importante è la fiducia dei cittadini nelle nostre statistiche, quindi al di là di queste incapacità o ritardi, la cosa importante è che comunque ci sia una buona reputazione, certo, di quanti producono le statistiche ufficiali.
La devo fermare, Presidente, perché la SIDA ci dice che sta arrivando il GR1, ma riprendiamo subito a parlare di questi temi, statistiche, numeri, fotografia del paese, come si dice normalmente in questi casi, col Presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, e con il sociologo, politologo, Ilvo Diamanti. Adesso arriva il GR1, torniamo poi a Bianco e Nero, aspetto anche le vostre telefonate all'800 05 05 78, tra poco.
Bianco e Nero.
Le 18 e 4 minuti, bentornati a Bianco e Nero. Stiamo parlando assieme a Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, e Ilvo Diamanti, sociologo, politologo, insegna scienza politica all'Università di Urbino Carlo Bo, di numeri, statistiche, dati, cifre, tutto quello che occorre per leggere e comprendere un paese, se basta, perché non sappiamo se basta. 800 05 0578 è il numero verde per dirci la vostra al termine di questa conversazione. Torno da Ilvo Diamanti per chiedere questo, non la voglio buttare in politica, però se c'è un momento, diciamo, nelle vicende politiche di un paese in cui i numeri la fanno da padrone, queste sono le elezioni politiche, amministrative che siano. E allora volevo provare a chiederle, professor Diamanti, di leggere nei numeri di queste ultime elezioni, non soltanto nei risultati, ma non so, nell'astensione, nel numero incredibile di liste civiche, nel numero enorme di candidati, qualcosa che ci possa dire, che ci possa suggerire qualcosa sul paese, cioè queste elezioni, al di là di chi vince e chi perde, che cosa ci dicono sulla fiducia degli italiani, sulla loro propensione a impegnarsi in politica, a scegliere chi li rappresenta, ad avere fiducia in chi li rappresenta? Si può dire qualcosa già oggi?
Beh, interessante, secondo me un dato interessante è quello evidentemente sulla partecipazione elettorale, e quello è un dato indiscutibile, cioè noi siamo di fronte a una partecipazione che sta intorno al 60%, ha superato di poco il 60%, ma anche qui, almeno quella in queste occasioni. Peraltro è interessante come si sia evoluta, nel senso che rispetto alle precedenti amministrative è calata maggiormente nel centro-nord che nel mezzogiorno e soprattutto è calata anche in quelle che sono le regioni del centro, un tempo le chiamavamo le regioni rosse. E questo è significativo e interessante, cioè il 60% di persone che vanno a votare, il 5% circa in meno delle precedenti elezioni amministrative. Cosa significa? Tanto o poco? Come vede, siamo sempre, anche in questo caso, di fronte a una questione. Qual è il metro di misura che adottiamo? Se noi tendiamo a raccontare la storia del paese disilluso e lontano dalla politica, possiamo dire, ecco, siamo di nuovo e ancora e tanto più di fronte al distacco tra società e politica. Ma a mio avviso, ad esempio, il 60% di persone che si recano a votare in condizioni, a mio avviso, di cambiamento rilevante del ruolo delle amministrazioni locali e tutto sommato di giusta delusione di fronte alle promesse di autonomia territoriale, 60% non è poco. E poi come valutiamo ad esempio questo fatto, il fatto che ormai nel mezzogiorno si vota quasi più che nel centro-nord? Nel centro-nord, soprattutto nelle regioni tra virgolette rosse del centro, come nelle regioni bianche del nord-est, andavano a votare tutti per atto di fede, ma non tanti anni fa, una ventina d'anni fa. Adesso invece vanno a votare.
Quegli atti di fede non ci sono più.
Assolutamente. Cosa significa questo? Che siamo peggiori perché appunto andiamo a votare di meno? Oppure il voto, visto che non è più un obbligo,
si è laicizzato?
È una scelta. Anche andare a votare, per andare a votare ci vogliono delle buone ragioni. Ecco, come vede, noi stiamo entrando nell'uso dei dati e della statistica anche di quest'ultimo voto, però contano, certo. Contano i nostri approcci, le nostre interpretazioni.
Presidente Alleva, voi avete interesse, avete un modo con cui trattate il materiale elettorale, in che modo vi aiuta a capire il paese dal punto di vista dell'Istat, voglio dire?
Beh, l'Istat indaga sulla partecipazione dei cittadini e anche a quella politica, e abbiamo testimoniato anche nel rapporto sociale come si modifica nel corso delle diverse generazioni, in particolare come esperienze di grande partecipazione sociale, come quella della generazione dell'impegno, i nati fra il 1946 e il 55, protagonisti di battaglie sociali, sono quelli che ancora oggi, alla luce di quelle esperienze, partecipano in misura maggiore anche a livello politico. E concordo su questa sottolineatura di un'elevata partecipazione alle elezioni e vorrei sottolineare che noi abbiamo anche documentato come le amministrazioni locali sono quelle che i cittadini sentono più vicine, quindi troviamo coerente che ci sia una partecipazione.
Perché invece Presidente, da anni sui giornali noi sentiamo alti là i grandi lamentele sul fatto che non si vada a votare, che la democrazia è dimezzata, ferita, forse non è proprio così allora?
Partecipazione è elevata anche in relazione a quello che avviene in altri paesi e soprattutto l'elettorato mostra anche di modificare i propri comportamenti elettorali in misura maggiore di prima, che vuol dire che ha una maggiore sensibilità e interesse nei cambiamenti ed è protagonista di questi cambiamenti andando a votare e esercitando fino in fondo questo diritto.
Volevo farle sentire una cosa, lei prima parlava della reputazione dell'Istat, comunque della fonte dei dati statistici. Volevo farle sentire una cosa che disse il ministro Tremonti qualche anno fa, a proposito delle statistiche sul lavoro, che sono spesso quelle che vengono più tirate da una parte e dall'altra a secondo la convenienza. Senta.
Voi avete idea di come si fanno le statistiche dal lato dell'Istat sul metodo Eurostat? Con un campione con 1000 telefonate, ti chiamano a casa e ti dicono sei disoccupato, vai a quel paese, risposta molto disoccupato.
Ecco, questa era Tremonti che un po' ironizzava su quelle che lui, insomma, riteneva essere di metodi, di metodologie dell'Istat. Tra l'altro se ne è discusso di questi metodi anche qualche giorno fa, sempre in relazione alle vicende delle statistiche sul lavoro, quando qualcuno ha obiettato che per l'Istat, per considerare una persona occupata, basta che questa abbia lavorato un'ora in una settimana, no, Presidente? Così.
Come... E noi facciamo questa indagine importante, europea, sulla partecipazione al mercato del lavoro, con un'indagine campionaria che contatta 240.000 persone durante l'anno, quindi è un'indagine molto solida, un campione molto importante e rappresentativo. A livello europeo è stabilito che possiamo considerare occupato una persona che lavora almeno un'ora nella settimana di riferimento. Questo non vuol dire che abbiamo tante persone che sono così poco che lavorano così poco durante la settimana, e quanti dichiarano di lavorare fino a 10 ore in realtà sono soltanto il 2,8% di quanti intervistiamo. Ma soprattutto vorrei segnalare che con questa indagine noi riusciamo a capire l'occupazione anche tra quanti non hanno un contratto regolare di lavoro, cioè riusciamo anche a raccogliere informazioni sul lavoro nero, sul sommerso, e non soltanto, chiedendo alle persone quante ore hanno lavorato.
C'è tutto il fenomeno dei voucher, no? Che emerge anche con questo tipo di...
Non teniamo conto esattamente di contratti fasulli, quindi non teniamo conto di atti amministrativi, ma direttamente chiediamo alle persone quanto hanno lavorato. Sono campioni solidi e abbiamo quindi un buon livello di affidabilità di queste statistiche, di cui peraltro nella nostra nota metodologica dichiariamo anche quale sia il livello di incertezza, quindi i cosiddetti intervalli di confidenza.
Professor Diamanti, ha l'impressione anche lei che i dati sul lavoro dell'Istat, ma da qualsiasi fonte provengono, siano quelli che mettono in campo la maggior conflittualità nell'interpretazione? Io lo vedo abbastanza spesso. Renzi, il suo governo, festeggiano un dato e dall'altra parte lo stesso dato viene invece preso ad esempio di un fallimento, del Jobs Act o di quello che sia. C'è continuamente questa tensione nella lettura dei dati, no?
È perché... è la società nella quale il dato serve a, come dire, fissare la realtà e come tale orienta l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica si traduce in consenso oppure in dissenso. Per questo di fatto è inevitabile che qualsiasi dato possa essere sottoposto a critica oppure ad approvazione. E d'altra parte, se posso andare anche oltre, sì, è abbastanza evidente che parliamo anche dei media, cioè un dato normale, un dato tranquillo non fa notizie, lo sa benissimo lei che appunto è un maestro in questa...
Per carità, professore, non
come professore. Ma lei è uno che conosce bene il mestiere, la professione, ci conosciamo anche qua, frequentiamo da parecchio tempo. Allora, noi due sappiamo benissimo che una narrazione normale non solleva ascolti. A livello, ad esempio, di media, pensiamo in televisione, se noi raccontiamo una realtà piatta non fa ascolti, meglio una realtà nella quale tu alimenti o gestisci la paura o la preoccupazione, la enfatizzi, e questo evidentemente però si trasforma e si traduce in orientamenti. Allo stesso tempo, sai, io...
Cioè il modo in cui noi trattiamo i dati entra nel ciclo che produrrà altri dati poi, no?
Assolutamente, modifica, contribuisce, è opinione pubblica, è una cosa che io insegno ai miei studenti, io faccio metodologia anche a loro, insegno come si fanno, mostro come facciamo noi i sondaggi e come... Che so, dico una banalità per tutti. Noi, quando ho cominciato io 20 e passa anni fa, anzi anche di più, mettiamo 20 anni fa a fare sistematicamente sondaggi, noi avevamo una copertura, la chiamo così tecnicamente, di 1 su 4, cioè una risposta, cioè un'intervista valida su 4 telefonate. Adesso ne devi fare almeno 10.
Aveva ragione Tremonti in quella sua polemica, chiamano, dicono lei è occupato, quello mi manda a quel paese e l'ho messo come disoccupato.
Beh, io non so non dico questo, ma dico che certamente i sondaggi non rilevano, non sono la realtà, sono una stima e una misura della realtà. Certo. Tu li devi verificare di continuo e devi dichiarare con chiarezza come sono fatti e proprio per questo permettere a chiunque di risalire agli stessi. Ma sa, adesso per fare un sondaggio, un tempo potevi utilizzare semplicemente il telefono fisso, sappiamo benissimo, oggi fai un sondaggio, devi fare il CACI che usa il telefono fisso, il CAMI che è il telefono mobile, io ho verificato, e poi non prendi più i giovani, se vuoi le quote giovanili le prendi soltanto attraverso il CAUI, cioè attraverso internet. E cioè attraverso, di fatto, visto che quando noi chiediamo se usano il computer ci troviamo che soprattutto tra i giovani nessuno ti risponde, cioè chi risponde attraverso il...
Perché la domanda non è posta nel posto giusto, certo.
Ma poi è complicatissimo, capisci? È molto complicato. Sì. Cioè, diciamo pure che noi abbiamo delle stime, delle indicazioni di come le opinioni della società si orientano.
Volevo sentire
e
anche
una certa, sì, misura vale anche per la realtà considerata tale, quindi anche per l'Istat, come rileva un dato che tale dovrebbe essere, cioè il lavoro, il mercato del lavoro.
Volevo chiedere anche al Presidente Alleva come e se cambiano le metodologie di rilevamento che l'Istat utilizza, per esempio questa questione effettivamente del telefono fisso, del telefono portatile, degli smartphone, cambia il tipo di campione che si utilizza. Leggevo per esempio anche una polemica, no? C'è un approccio nordico alle statistiche che si limitano a mettere insieme archivi già forniti dalle pubbliche amministrazioni, e c'è un approccio più mediterraneo italiano invece di ricerche sociali sul campo con interviste anche molto costose come ricerche, che però hanno dei valori aggiunti. Voi come vi orientate?
Siamo come Istituto Nazionale di Statistica impegnati in un processo di modernizzazione dei modi di produzione, proprio per sfruttare il complesso delle informazioni che oggi sono disponibili, puntando quindi non soltanto a rilevazioni dirette, a indagini campionarie, che come ci ricordava Diamanti hanno sempre maggiori difficoltà ad essere condotte, sia per la difficoltà a contattare le persone, specialmente i più giovani, sia per garantire livelli di partecipazione necessari, e quindi affianchiamo alle tradizionali indagini altre modalità. Ad esempio i big data sono una modalità con la quale noi possiamo produrre, e lo stiamo sperimentando, statistiche ufficiali. Abbiamo fatto una sperimentazione in cui attraverso l'utilizzo di Google Trend, le ricerche di lavoro in rete, abbiamo visto come nei nostri modelli si possa fare previsione sul tasso di disoccupazione, quindi non soltanto chiedendo direttamente ai cittadini. E vorrei sottolineare anche il fatto che, a scanso di equivoci, che se qualche cittadino ci manda a quel paese non lo classifichiamo certo come occupato o disoccupato, e soprattutto che questa indagine sulle forze lavoro avviene attraverso incontri dei nostri rilevatori formati in modo apposito con le persone, e che solo successivamente sono contattati in occasioni successive attraverso il telefono. Quindi si ingaggia il rispondente dapprima con una lettera, poi con un incontro, per creare le condizioni di fiducia e di qualità necessarie per raccontare dati così importanti a livello europeo come quelli dell'occupazione.
Ho forse pochi secondi per fare un'ultima domanda, mi rendo conto di chiederle tanto perché è una domanda complessa. Tra le tante cose che l'Istat fa vedere essere, diciamo, controintuitive, c'è quella della famosa staffetta generazionale. Noi siamo stati convinti da tanti commentatori, da tante letture, che se si liberano posti di lavoro, diciamo, verso la fine dell'impiego, cioè se più persone vanno in pensione, più giovani entreranno nel mondo del lavoro. Voi avete abbastanza dimostrato che non è così, o sbaglio?
Sì, devo dire che abbiamo fatto un'analisi che abbiamo presentato proprio nell'ultimo rapporto annuale, in cui abbiamo visto che in realtà non ci sono riscontri per una sostituibilità posto per posto di giovani e anziani. Abbiamo in particolare documentato che i settori nei quali trovano maggiore collocazione i giovani, quindi gli occupati da non più di 3 anni, sono i servizi, alle imprese, i ristoranti, alberghi, il commercio, laddove invece le uscite sono molto inferiori, e che laddove invece escono maggiormente anziani, come per esempio nella pubblica amministrazione, in realtà il tasso di ricambio con i giovani è molto basso. Quindi in realtà non abbiamo evidenze di questa sostituibilità posto per posto tra anziani e giovani.
Bene, io la ringrazio molto, vi ringrazio molto, qui ci dobbiamo fermare, abbiamo molte telefonate di ascoltatori che vogliono dire la loro sul tema. Ringrazio Giorgio Allea, presidente dell'Istat, e Ilvo Diamanti per essere stati con noi in questa puntata di Bianco e Nero, grazie ancora, e chiamo subito Lorenzo da Treviso. Buonasera.